Grazie, grazie, grazie. Ascoltatrici e ascoltatori che ci seguite in questa quarta stagione di Don Quixote Podcast, questo è il sesto episodio della quarta stagione. In questo sesto episodio partiamo insieme ai miei due fantastici compari dalle ultime release dell'Ocse, in sostanza, ma approfondiremo, insomma, non ci sarà recessione, fine di questa roba e fine del ciclo dell'inflazione elevata e vedremo che cosa succederà sulle politiche monetarie. Secondo, ci occuperemo del caso Stellantis, non tanto per le polemiche italiane, ma per quello che è avvenuto nell'ultima giornata mentre stiamo registrando, cioè le voci di consolidamento nel big player dell'auto europea che potrebbero riguardare Stellantis, poi smentite da Stellantis, ma insomma c'è una tendenza e c'è sotto anche una tendenza di mercato su cui riflettere. Terzo, le follie italiche ed europee sull'agricoltura e le amenità politiche che si leggono in questa vicenda dell'agricoltura all'interno delle divisioni sempre più evidenti della coalizione che governa l'Italia, qui nel sesto episodio della quarta stagione. Don Quixote è sempre Oscar Giannino, spero di non avere qualche colpo di tosse perché troppo credo che mia figlia mi abbia abbastanza rovinato, ma capita, mi vorrete scusare per questo, ve lo dico dall'inizio, ma la voce è molto più squillante come sempre e il pensiero molto più terso e puntuto è quello del
terso.
Terso, sì, terso. Limpido, è limpido, è terso. Ognuno ha il suo vocabolario, il mio è così, è terso, mi piace questo termine, mi è sempre piaciuto quando da piccolo andavo sulle Alpi piemontesi e valdostane, lo so. E tra l'altro in questi giorni invidio chi c'è perché c'è un sole, il cielo veramente terso. Per chi va
qualcuno c'è stato, diciamo.
Lo so, infatti lo invidio molto, io purtroppo no, ma vedo le foto che mi arrivano dagli amici. Avete sentito la voce del nostro Sancho Panza.
Renato Cifarelli, che vi ricorda donquixotepodcast.it, il sito dove trovate tutte le puntate e tutti i link che vi possono essere utili.
E anche ovviamente le donazioni di cui siamo sempre molto instancabilmente grati perché ci avete dato una mano tutti questi anni, devo dire la verità, per i costi dell'editing eccetera eccetera, completamente a nostro carico. E naturalmente c'è poi Ronzinante.
Caro Alberto, caro Mare Maffè.
Che volete fare? Ronzinante sembra sempre così, cioè fa queste presentazioni pirate a una modestia che è dissimulata, perché dovete sempre ricordare che poi la scuola dei gesuiti è questa, produce la dissimulazione, è Tommaso Accetto, è così. Naturalmente lui non dissimula affatto, perché Carlo Alberto, tra le persone che conosciamo e tra i nostri amici, è uno di quelli che di solito dice sempre quello che pensa e lo dice sempre in una maniera abbastanza tagliente. La differenza è che quello che pensa, e questo ci piace molto, è di solito basato su fatti, numeri e analisi quantitative, e questa è una delle autostrade che abbiamo sempre tentato di seguire da quando stavamo a Radio 24. Allora, cominciamo, cari compari, dalle notizie che poi alla fine sono positive, no? Perché sia l'interpretazione del 2024, per quanto sia sempre difficile interpretarlo in anticipo, in questi anni tutto cambia per crisi esogene, è una interpretazione che mette una specie di punto a capo rispetto a quello che è avvenuto dall'esplosione dei costi energetici nel 2022 a oggi, a febbraio 2024, tra pochissimi giorni, ormai saranno due anni dall'inizio della cosiddetta operazione speciale, cioè la criminale terroristica operazione militare russa in Ucraina. Però è un punto a capo, caro Alberto.
Sì, è una recessione ampiamente annunciata e mai manifestata. Piace sempre citare Samuelson, che diceva che ci sono economisti che hanno correttamente previsto 9 fra le ultime 5 recessioni. Ecco, questa è una di quelle 9. Perché non c'è stata? Si chiude il 2023 con un unico segno negativo tra i grandi paesi dell'Ocse, che ha pubblicato proprio oggi il suo interim report, e la Germania che fa un meno 0,1, quindi stiamo parlando del nulla, e un 2024 che si conferma, sia pure con qualche ritocco proprio su Francia e Germania e sull'euroarea. Nessun paese del 2024 dell'Ocse, nessuna, a parte l'Argentina, è previsto in segno negativo. Il mondo cresce più o meno come l'anno scorso, qualche decimo in meno, però le previsioni sono in realtà salite, l'Ocse aveva previsto 2,7 e le previsioni di oggi sono 2,9, l'anno prossimo 3. Signore e signori, la recessione non c'è stata, non c'è e non ci sarà, perché in realtà il mondo ha reagito agli shock geopolitici in maniera molto più laica e cinica, se posso dire, rispetto a quello che si prevedeva. La fiammata energetica è stato più che altro un tema di scarso coordinamento, ma non di carenza. Abbiamo parlato molto di shock lato offerta, no, lo shock era lato procurement più che lato offerta, non è che è mancato il gas o il petrolio. Ci siamo resi conto che c'è stato mancato coordinamento, aveva ragione Mario Draghi a dire se avessimo fatto per il petrolio e per il gas quello che abbiamo fatto per i vaccini, non avremmo avuto un bel pezzo di questa inflazione, un bel pezzo di questo shock del 2022. Questo secondo me va detto, va ricordato a chi pensa che sia stata una crisi energetica. No, è una crisi di incapacità, di coordinamento dell'Occidente nelle politica, specialmente quella europea. La colpa è fondamentalmente della politica, poi il ricatto, se volete, criminale della Federazione Russa, ne abbiamo commentato tante volte, ma è giusto chiudere quel capitolo e dire che chi è causa del suo mal pianga a se stesso. Una politica energetica più autonoma, più bilanciata, meno dipendente dal gas di Putin non avrebbe messo il mondo e l'Occidente in queste condizioni, posto che l'inflazione è stata un fenomeno mondiale. Ma l'inflazione, anche questa è la buona notizia, è in discesa leggermente più rapida delle previsioni, quindi abbiamo per il 2024 un leggero ritocco in su del G20 e dell'economia mondiale, parliamo del 0,2-0,1%, poca roba, e un ritocco in giù delle previsioni dell'inflazione, anche se ovviamente il tutto, questo nel caso specifico però dell'area euro, non per il mondo, l'area euro perde 0,3-0,4 di inflazione, l'Italia è quella che ha una proiezione di inflazione più bassa di tutta Europa, parliamo della previsione di 1,8, quindi sotto il target, siamo quasi in deflazione e con una piccola risalita per il 2025, però il 2024 la caduta di inflazione, perché l'Italia è stata una delle aree con l'inflazione più alta nel 2022-2023, proprio perché il nostro bilancio energetico era tra i peggiori, i più esposti fondamentalmente a quello shock inflattivo. Altre cose interessanti, caro Oscar, ci stanno dicendo che appunto le previsioni dei tassi a questo punto sono non se scenderanno, ma quando scenderanno. È irrealistico aspettare una discesa, fatemi dire, nell'ordine di settimane, ma è assolutamente realistico aspettarsela nella seconda metà dell'anno, e questo ormai è incorporato, io mi sono scorso tutti i grafici, tutti i dati nelle attese. Fate conto che anche l'indice PMI, no, quello che esprime le attese degli uffici acquisti mondiali, a parte l'area euro che è sotto il 50, Cina, India, Stati Uniti, Giappone sono tutti in leggera risalita nel mese di gennaio del 2024. Quindi il mondo non è in crisi, il mondo sta uscendo, secondo me in maniera direi positiva, da una delle più grandi crisi. Se sommiamo Covid, inflazione, recessione parziale indotta dalla crisi energetica e quant'altro, siamo in una situazione in cui il mondo si stabilizza. Anche le tensioni geopolitiche internazionali, che sono nominalmente alte, in questo momento si concentrano, caro Oscar, ne abbiamo già parlato, ma è giusto che ne parliamo perché viene ripreso con i dati proprio di ieri, sugli shipping cost, cioè sui costi di spedizione, che sono significativamente aumentati nel tratto che passa al Mar Rosso. Stiamo parlando di un indice che è arrivato a 220 rispetto alla media a 100, e ha un'inversione nei rapporti di transito tra il canale di Suez e il Capo di Buona Speranza. Questi sono i fenomeni soliti più strutturali, no? L'Ocse comunque cosa ci sta dicendo? Che il mondo sta reagendo alla politica monetaria con una coda fondamentalmente prevedibile, cioè con un rallentamento degli investimenti, del credito alle imprese, ma che ancora una volta potrebbe riprendere nel 2025 sicuramente, ma anche nella seconda metà del 2024, se le condizioni di politica monetaria dovessero moderarsi. E anche qua le previsioni sono che comincerà, sto guardando le previsioni della discesa, comincerà già nei prossimi mesi la Fed, secondo l'Ocse la BCE aspetterà magari un mesetto per un po' perché è sempre a rimorchio, un po' perché vuole riacquistare un pochino di quella credibilità che l'ha vista reagire in ritardo e un po' inseguire, diciamo così, la Fed nelle scelte di politica monetaria. Poi questo è il quadro, caro Oscar, è giusto che chiudiamo un po' questi tre anni di crisi dicendo oggi il vero problema è quale tipo di crescita dobbiamo aspettarci nei prossimi anni, e qui l'Ocse è abbastanza chiaro a dire che il driver di crescita non sarà la Cina, anche se continua a essere un importante, ma saranno paradossalmente, penso un po', gli Stati Uniti, che strano, e l'India, e oltre alle economie, diciamo alle altre economie emergenti, su cui i numeri, per dire, su posti come Brasile non sono altissimi, però l'India cresce al 6,2 quest'anno, è cresciuto al 6,7, cresce al 6,5 nel 2025, cifre molto importanti. L'Indonesia sta andando molto bene, ovviamente il Brasile partecipa alla crescita un po' meno, c'è l'Argentina per esempio che è prevista quest'anno con uno scenario meglio, ma l'anno prossimo, non so se la cura Milei o meno, l'anno prossimo l'Argentina fa meglio del Brasile, 2,6, e se guardate i numeri dell'anno prossimo sono tutti numeri diciamo tra il 2 e il 3, ecco, a parte l'area euro, sono numeri decisamente interessanti. Ciò che stupisce sempre è la capacità degli Stati Uniti di generare crescita. Anche quest'anno gli Stati Uniti crescono più del doppio dell'area euro mediamente. Quindi il mondo va male? No. Ci sono minacce economiche particolari? No. Il reshoring sta riconfigurandosi, questo è vero, anche in base, se vuoi, a questa nuova, caro Oscar, nuova onda di regolamentazioni, di prezzi, di dazi verdi, no? Di tariffe sotto l'egida della compatibilità ambientale, che ci accompagneranno per i prossimi anni. Il commercio mondiale, che ovviamente risente un po' dei tassi, un po' della logistica, è moderato, però è previsto crescere ancora l'anno prossimo. Il quadro che devo fare, quindi, che fa l'Ocse in questo outlook flash, è di un mondo in non soltanto in quello che si chiama soft landing, ma in un mondo che si sta già lentamente indirizzando verso una ripresa della crescita del 2025.
Io a questo proposito, prima di sentire cosa ne pensa Renato, ho un consiglio per gli acquisti, per così dire. Talvolta capita che consigliamo dei libri, eccetera, eccetera. Ammetto che la colpa è mia di questa lettura posticipata di 2 anni e mezzo rispetto al libro che uscì nel 2021, perché me l'ero perso. E l'autore si chiama Vaclav Smil. Vaclav Smil è uno dei non troppi ambientalisti di cui ho letto tutti i libri che ha scritto, e mi ero perso questo del 2021, quindi colpa mia per i miei disastri. Mi ero confuso perché mi erano piaciuti tantissimo i libri precedenti, Come davvero funziona il mondo, e poi un libro fantastico che è Numbers Don't Lie, cioè i numeri non mentono mai. E questa persona è una persona singolare, cioè nasce come un ambientalista ceco della Repubblica Ceca e si trasferisce decenni fa in Canada, è naturalizzato canadese, e lì ha condotto la sua carriera universitaria, ha insegnato per lunghi anni alla Manitoba University a Winnipeg, in Canada appunto, e mi è sempre piaciuto lo stile con cui mette insieme nei suoi libri, che sono molto narrativi e non sono pieni di equazioni, ma mette insieme l'analisi quantitativa e l'interpretazione dei fenomeni, e rifiutando ogni approccio troppo facile di causa-effetto quando si parla di ambienti, fattori esclusivamente dovuti al cattivo sviluppo umano e così via. Quindi pone delle domande più che dare delle risposte. Mi è sempre piaciuto questo stile. E il libro che vi propongo di leggere, a proposito di quello che ci aspetta nei prossimi anni e di cui siamo già tumultuosamente investiti, se pensate all'enorme regolazione dell'Unione Europea in questi ultimi anni sui nuovi standard che noi tentiamo di imporre al mondo, pur avendo il 7% delle emissioni totali di CO2 nella transizione ambientale, nell'addio ai combustibili fossili, ma anche sugli standard ESG, pensate alla direttiva sulla due diligence, per cui le piccole imprese, anche le piccole imprese, non solo le medie e le grandi, diventeranno certificatore, certificatrici della sostenibilità di qualunque componente delle loro del loro fornitore, dei loro input di produzione da qualunque paese venga, che non accetta ovviamente gli standard che asimmetricamente e unilateralmente l'Europa tenta di imporre al mondo, no? Quindi siamo già investiti da tutte queste cose, si vede, ne parleremo più avanti, gli agricoltori, l'automotive, Stellantis, eccetera. Ecco, questo libro si chiama The Great Transitions, le grandi transizioni, ed è un po' la summa di tutti i suoi libri precedenti. Io vi consiglio, costa $19.95 se lo prendete su Amazon, naturalmente potete leggerlo in ebook e così via, ma sono 381 pagine, è bello denso, però queste quattro grandi transizioni su cui fa una specie di summa della propria vita sono le questioni fondamentali di cui poi ci occupiamo, e sono quelle su cui anche si esercitano i modelli econometrici per tentare di capire se quello che ci dice per esempio l'Ocse oggi andrà davvero così. Ecco, Marco Smilla dei dubbi, le quattro grandi transizioni sono quella demografica, quella dell'agricoltura e di cosa mangiamo nelle diverse parti del mondo, e poi la terza e la quarta sono per lui sempre inscindibilmente legate, cioè sono l'energia e l'economia. E la bellezza di questo libro è che pone molti problemi, cioè lui nasce come ambientalista, resta un ambientalista, però mentre il quadro demografico del declino adesso ci sembra che l'India, l'Africa ci salverà, lui dice ma nella tendenza di medio lungo periodo, se interpretiamo quello che è successo, lui usa tre secoli sempre per le sue interpretazioni, se guardiamo gli ultimi tre secoli c'è una tendenza che finirà per espandersi in tutto il mondo. La tendenza cioè che vede oggi a bilancio demografico negativo i paesi più avanzati, di prima industrializzazione, l'Europa, eccetera, eccetera, però fino a questo momento niente smentisce il fatto che poi quando i livelli di sviluppo crescono si arriva a queste conseguenze. Si arriva a queste conseguenze malgrado che la rivoluzione, l'agricoltura in tre secoli ci abbia consentito, grazie alla scienza, grazie a tutto ciò che si è messo in opera con l'innovazione tecnologica e scientifica, la resa per ettaro è cresciuta verticalmente. Era impensabile tre secoli fa, due secoli fa, un secolo fa pensare che avremmo tirato fuori tanti alimenti come quelli che ci sono oggi nel mondo, solo che su questo ci sarà un problema connesso anche a quello demografico, perché alla fine si mangia sempre peggio e questo avrà un costo, come è ovvio, sui welfare, a cui piano piano arriveranno anche gli altri, anche se prima che arrivano quelli occidentali bisogna che crescano ancora molto, ma però sarà così. Quanto all'economia e all'energia, oramai siamo a un punto in cui i paesi avanzati che accelerano di più, vedi l'Europa, hanno problemi sempre più evidenti. E qui parla l'ambientalista, non scettico, non è un ambientalista scettico, non è Lombard per capirci, è un ambientalista però che sa far di conto. E dice perché, che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che diventa sempre più evidente, anche ai paesi che accelerano di più, dicono basta ai fossili e così via, che oramai quello che si chiama tecnicamente energy return over energy invested, cioè il rapporto tra quantità di energia guadagnata con le rinnovabili intermittenti e l'energia che dobbiamo, tra virgolette, consumare e spendere per ottenere questi risultati, che non rispondono però al problema dell'energia da assicurare in maniera stabile alle produzioni non intermittente, e questo rapporto è sempre più squilibrato, è sempre più oneroso, e questo è un problema che oggi i paesi avanzati già non sanno come uscirne se non hanno l'indipendenza energetica come gli Stati Uniti, cioè si parla proprio dell'Europa per essere chiari e di casa nostra, ma un domani per tutti i paesi in via di sviluppo che non hanno risorse energetiche proprie sarà il problema dei problemi, perché loro rallenteranno in una maniera che oggi l'Europa non è in grado di capire su questa rapidità della transizione, ma in un orizzonte di decenni, decenni, decenni e decenni, tanto da rendere completamente fuori mercato quel rapporto che vi ho detto prima, per tutti i paesi avanzati che credono di poterselo permettere, ma non hanno le risorse necessarie per farlo. Tanto per dirne uno, Goldman Sachs è... ha fatto un report qualche settimana fa in cui la stima è che per andare avanti sugli obiettivi della parte più avanzata del mondo che crede nell'accelerazione della sostenibilità ambientale ci vogliono l'equivalente annuale di $4 trilioni. Oggi se ne investono nel mondo avanzato, e anche se mettiamo quanto fa la Cina e quanto fanno gli Emirati Arabi oggi, anche pur avendo ancora il petrolio per fonti sostenibili, se ne spende $4 trilioni, non ci vorrebbero, se ne spendono 1,1-1,2. Ecco, bisogna arrivare a quadruplicare questo tipo di investimento. È sostenibile? Si può fare? Come si fa? solo col capitale privato? Dice Goldman Sachs. Ecco, nel libro, e ho finito, di Vaclav Smil, trovate molti dubbi su questo. Dicono, questo però, e vado al punto, siccome siamo partiti dalle previsioni dell'OCSE, dovrebbe incitare a qualche prudenza tutti coloro che fanno previsioni macro per grandi macro aree mondiali, perché non incorporano questa tendenza alla frenata delle prospettive che il mondo avanzato sembra invece convinto che siano facilmente estensibili nel mondo, perché non sarà così, o almeno quello che abbiamo alle spalle negli ultimi 3 secoli sembra dirci che è molto improbabile che avvenga. Quindi, se gli economisti macro sbagliano le previsioni, noi molto più facilmente andremo verso lo steady state, cioè in uno stato di crescita 0, stazionario, sempre più basso, perché la quantità di risorse finanziarie, tecnologiche e anche di trasformazione di materia per ottenere il traguardo delle energie rinnovabili è un traguardo che ci porta a oggi, secondo una stima ragionevole delle risorse impiegabili per reddito pro capite dei paesi, capacità di investimento delle forme meno sviluppate industriali che ci sono ancora nel mondo, a modelli di crescita che tenderanno a commettere l'errore di sottostimare il freno rispetto a quello che oggi sembra potentemente avviato. E poi dice, signori, non vi scandalizzate, perché io sono un ambientalista, ma non mi sfugge, cioè, da quando ero giovane e ho visto che lo steady state c'era alla fine anche delle previsioni di grandi economisti come Adam Smith all'inizio, certo secoli fa non potevamo vedere quello che sarebbe avvenuto, ma anche nell'Ottocento di John Stuart Mill nella sua politica economica. Chi lo sa che non siamo davvero avviati invece che a un orizzonte di continua crescita tumultuosa? Lui non vuole la decrescita, però dice attenzione che i paesi avanzati sono un po' prigionieri della loro attuale illusione, e lo dice un ambientalista. The Great Transitions, Vaclav Smil, Oxford University Press, è un libro del 2021, ma io mi sono molto divertito a leggerlo. Scusate, ho preso troppo tempo, ma ogni tanto fa bene.
No, interessa comunque nato, per informazione metteremo sul sito i link sia al del libro, rapporto sì. OCSE sia al libro.
Ma tu come la pensi, Renato? Siamo appunto a capo e si va a una nuova prospettiva di crescita?
Ma sai, intanto dipende molto dai settori, perché come al solito noi parliamo di un'economia in generale, e all'interno poi dei macro e anche micro settori ci sono quelli che vincono e quelli che perdono, quindi bisogna vedere quale sarà la trasformazione del mercato nei prossimi anni su alcune cose macro, e quindi dove magari è forte l'Italia, quindi cosa succederà al lusso, cosa succederà all'alimentare, cosa succederà ai macchinari e cose di questo genere. L'impressione mia è che in questo momento si stia cercando di tirare un po' le misure di cosa succederà, perché in molti settori ci sono stati degli alti e bassi post-Covid per mancanza di produzione, mancanza di componenti, poi sono tornati a esserci componenti, alcuni hanno fatto dei budget sbagliati, quindi si sono trovati dei magazzini più alti, e quindi poi è rallentata la subfornitura perché dovevano smaltire i magazzini, e quindi in molti settori ci sono delle situazioni molto difficili da leggere. L'aumento dei tassi unito a un certo rallentamento atteso, poi Carlo Alberto è quello che ci ha sempre detto che non avremmo avuto un calo forte del mercato, e così è andato, ha avuto anche ragione, hanno rallentato un po' gli investimenti, e quindi alcuni nostri settori come quello dei macchinari, come quello dell'automazione industriale hanno un po' sofferto. Secondo me in questo momento la maggior parte delle aziende stanno cercando di capire e prendere un po' le misure di cosa succederà nei prossimi mesi. L'impressione mia è che moltissimi siano alla finestra, poi naturalmente dipende dai settori, ci sono dei settori dove naturalmente il mercato sta andando molto bene, sta tirando, e quindi quelli sicuramente hanno una visione molto più ottimistica. Però in molti dei settori italiani l'impressione mia è appunto che si stia cercando di tirare un po' le somme, di prendere le misure di cosa sta per succedere. Vedremo, poi naturalmente come sempre accade all'interno dell'economia ci sono le aziende che vanno bene nei settori che vanno male, le aziende che vanno male nei settori che vanno bene, ma quello fa parte del darwinismo del mercato che molti odiano perché vorrebbero che ci fosse un mercato gestito dallo Stato che accontenta tutti in modo che nessuno debba fare troppo sforzi per stare all'interno del mercato, e invece sono gli spiriti liberi invece che poi cercano di sfruttare proprio i cambiamenti del mercato per cambiare le regole o per cambiare il gioco. Vediamo, vediamo.
Certo è che il ruolo americano, insomma, se uno guarda i mercati finanziari, i massimi riraggiunti in questi ultimi mesi di crescita incredibile degli indici di borse di Wall Street, caro Alberto, sembrano quasi che i mercati scommettano e vogliano che ci sia Trump, così posso anche capirle per certi versi. Però,
cioè, ma sai, no, non penso che ci sia il prezzo di Trump sul mercato ancora. C'è ovviamente il prezzo politico di un eventuale Trump, ma quello economico è in realtà percepito molto più basso. Cioè, il rischio economico di una presidenza Trump è già ampiamente incorporato e non è detto che sia un rischio.
Potrebbe essere. No, ma io penso che in realtà poi il mercato, l'eccesso, diciamo così, di esuberanza irrazionale, per usare la frase di Schiller, si deve molto per i fondamentali, perché poi alla fine non dimentichiamocelo, ad avere smentito le crescite in maniera più eclatante, le crescite all'inizio 2023 era che l'America andava giù tantissimo, la Cina esplodeva, in realtà poi è successo il contrario, cioè la capacità con il numero di occupati e andamento del GDP negli USA di battere tutte le previsioni negative è stato il fenomeno più eclatante quasi del 2023.
Beh, diciamo che guardando il rapporto OCSE si legge nel debito pubblico americano una parte di questo cambiamento, perché molto ce l'ha messo il governo.
Però posso dire è una spesa, direbbe Draghi, è debito relativamente buono, è finito certamente il consumo. Gli americani stanno iniziando un ciclo industriale e tecnologico nuovo, cioè 20 anni dopo stanno reinventando tutto internet.
La premessa è che è un paese che ha trovato la convergenza per puntare e ottenere tempo l'autonomia energetica.
Lungi da me dire che è sbagliato, sto solo dicendo che naturalmente avendone la possibilità ci hanno dato una bella botta, insomma.
L'impero stampa moneta e finché certo. Il mondo gliela compra
intanto quella la devi comprare sempre,
però trasformano quel debito in crescita. Noi abbiamo fatto 340 certo. miliardi di debito nel 2020-2021 e qui siamo a 0 virgola
e qui siamo sì. Allora punto e andiamo a vedere uno di questi pezzi da interpretare, cioè che cosa c'è dietro le voci di consolidamento che hanno visto in poche ore infiammare l'Europa su un'idea Renault e Stellantis insieme. Allora, in Italia è sembrato quasi che uscisse questa voce di un'operazione di merger tra Renault e Stellantis, quasi come una specie di coda rispetto alle polemiche italiane con il ministro Urso che pensa che lo Stato debba entrare nel capitale della Fiat, eccetera, eccetera. In realtà no, questo è come sempre il cortilismo parrocchiale italiano, credere che ci sia un qualunque collegamento. La cosa interessante è invece che queste voci, poi smentite da Tavares, da Stellantis, in realtà sono un po' l'espressione di un'atmosfera che di fronte all'andamento dell'elettrico, alla sfida europea di accelerare, quello che si vede nel mercato mondiale dell'auto e così via, sembrerebbe spingere verso il consolidamento. O no, Carlo Alberto?
Beh, lo ha detto anche Carlo Tavares, ma lo dicono tutti i numeri. Andare sulle piattaforme elettriche richiede volumi che Renault rischia di non avere, forse non avrà, e Stellantis non sembra avere intenzione di avere, si può dire, di puntare a quei volumi. In compenso, alternative serie in termini di powertrain non ce ne sono molte, perché è giusto parlare di neutralità tecnologica, anzi sacrosanto, avremmo dovuto farlo prima, ma da questo a rendere economiche linee di produzione con biofuel o con e-fuel o con idrogeno, insomma ci vuole a qualche migliaio di miliardi di investimenti.
Esatto.
Quindi che bella la neutralità tecnologica, ma forse non ci vivrei, non per altro,
è un bel po' di anni, non a caso sì. I cinesi, che fanno sempre i loro piani a lungo termine, in questo momento stanno iniziando a investire sulla quello che appunto dicevi tu, che è neutralità tecnologica, che quindi sarà qualcosa che verrà. Può darsi.
Sì, perché l'elettrico, cioè, stiamo parlando di elettrico come se fosse una realtà indipendente, non lo è. Senza una rete, senza un sistema distributivo e senza un modello upstream che sia in grado di compensare per i cicli di ricarica dell'elettrico, semplicemente noi abbiamo un modello di produzione e distribuzione dell'energia che è daytime. Volerlo trasformare in night time non è proprio una cosa immediata, certamente non è compatibile con il tutto solare, fatemi dire. Avrei bisogno di un base load di natura nucleare, ragionevolmente, e questo non è facile. Ed è inutile pensare di puntare tutto sull'elettrico a livello a valle, cioè del consumo, quando poi sopra per produzione e distribuzione mancano le infrastrutture.
E anche
qua parlare del costo dell'auto elettrica senza parlare del costo dell'infrastruttura.
E più aumentano le intermittenti rinnovabili, più
certo,
la tipologia, la quantità e il costo delle infrastrutture sale, come ovvio.
In termini relativi sì, e questo è il tema, quindi, per quello che è una cosa che richiede del tempo e deve muoversi in maniera coordinata.
Di calore,
ed è per quello, ancora una volta, che le voci, per quanto veramente premature, sono qui per restare, ma perché tutti gli operatori del settore sanno che non è pensabile arrivare a un punto di competizione col modello cinese frammentato come quello del modello europeo. C'è a dire una cosa: Renault è più piccola di Stellantis in sistema di valutazione, ma ha un paio di asset molto interessanti, cioè è stata l'unica a tenere un brand a basso costo, che è Dacia, che sta andando benissimo, è uno dei marchi insomma. Sì, perché alla fine in un mondo che ha aumentato i prezzi delle automobili del 20-30%, Renault ha detto: sapete che c'è, l'auto della Volkswagen la facciamo noi e non la Volkswagen, e l'hanno fatta, ed è un'auto accettabile che sta vendendo molto molto bene, e che è la mestiera della Fiat, ricordo che è stato per anni il mestiere della Fiat e in parte della Renault fare auto popolari, però tutti si sono messi a fare i fighettoni e va bene, d'accordo, però qualcuno che ancora vuole comprare un'automobile per spostarsi senza spendere una cifra, e che comunque ha su tutto quello che serve, no? Perché poi alla fine non, al di là di bells and whistles, no? di fischietti e campanelle, un'automobile a benzina o anche diesel di fascia medio-bassa ha tutto.
Se devi andarci a lavorare, esatto, o se devi andarci a fare la spesa, non è che c'hai bisogno.
No, esattamente.
Soprattutto se come a casa di Oscar ti fanno andare a 30 all'ora.
esatto. Il tema però, e chiudo veramente, il tema è, lo sappiamo Oscar, qui non è solo un tema industriale, la discussione è scoppiata per chi comanda, no? Alla fine, no? E siamo a tutti i conti. Allora, siccome il governo francese, ricordo che il governo francese è come il governo italiano per le telecomunicazioni, cioè ha i piedi in due scarpe, ha il 6,4% di Stellantis, però ha diritti di voto per il 10%, già, perché come dire, tutti siamo uguali, però il governo francese è un po' più uguale degli altri, e ha il 15% storicamente in Renault, quindi il governo francese, per non sapere leggere e scrivere, sostiene entrambi i produttori nazionali francesi. Una fusione porterebbe, ovviamente facendo le dovute proporzioni, porterebbe il tutto intorno al 9-10%, che è quello che avrebbe la famiglia Agnelli con Exor, che oggi ha quasi il 15% in Stellantis, e potrebbe a questo punto, dovrebbe a questo punto diluirsi. Stiamo facendo i conti assolutamente ipotetici, no? C'è la famiglia Peugeot, che oggi è il 7% di Stellantis, che ovviamente scenderebbe a questo punto al 5, 4,5, 5, ma è ovvio che in un quadro di questo genere qui il polo francese, se non altro per la somma dell'azionariato, sarebbe definitivamente dominante nella
Russia. Ha portato Urso a dire.
È questo che dice, allora compriamo anche. Ma caro ministro, cosa vuoi comprare? Non ho capito. Cioè, intanto c'hai i problemi che devi fare, ricordo che devi fare le dismissioni, chiamarle privatizzazioni. È ridicolo, cari ascoltatori, chi dice che il governo sta privatizzando vi sta prendendo per i fondelli, ok? Il governo sta svendendo un po' di gioielli di famiglia per fare cassa. Privatizzare è un altro mestiere, non hanno la minima intenzione di privatizzare alcunché, anzi, come avete ben visto, si sono comprati un pezzo di Telecom Italia, quella rete, e si sono comprati anche, si vogliono comprare Sparkle. Se vogliamo,
se Stellantis se la vanno a prendere sul mercato, gli attuali azionisti sono ben contenti che ci sia qualcuno che piano piano compra il 10%, e sai, qualcosina farebbe salire.
Sì, no, sicuramente, però che il dibattito è che siccome c'è lo Stato dentro, allora le macchine vengono fabbricate in Italia. È un dibattito ridicolo, dovrebbe essersi persi 50 anni di storia industriale.
No, ma l'idea che è uscita dallo stesso ministro, che
esatto,
dare
le macchine si fanno in Italia, se la produttività.
Infatti.
Esatto, se la produttività e la tecnologia e i processi operativi sono competitivi, non c'è nessun'altra, non è che siccome la logistica, e se queste condizioni ci sono, e guardate che ci sono state e ci sono ancora oggi, l'Italia fa un numero di macchine molto inferiore rispetto a prima, ma significativo, okay? Grazie al gruppo Stellantis.
Poi mi è sfuggito che Stellantis nel 2023 ha prodotto più auto in Italia che in Francia.
Esatto, ricordiamo, che sennò qui, posso dirti grazie a Jeep
macchine,
per
avere veicoli, sì, totale veicoli.
Quindi l'idea che lo Stato entri e con questo magicamente concentri la produzione, l'idea, tra il naif e lo stupido, cioè la concentrazione della produzione si ha quando sono economie di scala, piattaforme giuste, processi produttivi adeguati, e ricordo che produrre un'auto elettrica è un altro mestiere rispetto a montare un'auto meccanica a motore a combustione interna, no? È proprio un altro mestiere, il numero di parti in movimento, i processi di assemblaggio, i materiali, insomma,
è un altro mestiere. C'è un verdetto storico.
Quindi
il verdetto storico che non ho mai sentito pronunciare da politici italiani di nessun tipo, cioè di nessun tipo significa di qualunque colore. Se alla fine in Europa ci troviamo con Spagna e paesi dell'est che producono più veicoli di Italia, Francia e così via, si deve al fatto che quei paesi più realisticamente di noi hanno spalancato decenni fa le porte a una pluralità di produttori facendo una gara per la competitività e l'attrattività dei capitali, perché questo è stato il modo in cui li hanno attirati, no? Questo è il successo della produzione di automobili. Noi abbiamo fatto l'esatto opposto, tranne continuare ad alimentare la polemica, ma lo Stato vi ha dato tanto e voi non producete abbastanza qui e così via. Cioè, la premessa è, come dire, insistiamo nell'errore, no? E dopodiché diciamo, e adesso vogliamo anche entrare in capitale, insistiamo al cubo nell'errore. In Europa, questa è la sensazione, cioè abbiamo la Commissione Europea che ha avuto ordine da, diciamo, alcuni grandi paesi, in primis la Francia, perché la Francia è da sempre il pilastro fondamentale della politica agricola comunitaria. Adesso arrivano le europee, e il casino dei gilet gialli al cubo, il fenomeno è diventato continentale, e di fronte a questo fenomeno la Commissione sta sbracando su tutta la linea con gli agricoltori, cioè su tutta la linea. Su tutta la linea, cioè gli annunci quotidiani sono di volontà di revisione di qualunque cosa sul settore agricolo si prevedesse. Quindi, da questo punto di vista, manifattura sconfitta a tavolino, perché gli obblighi per la manifattura rispetto a quelli degli agricoltori, non potendo contare sulla PAC, sono di un ordine di grandezza enormemente superiore. Però gli agricoltori stanno riuscendo a ottenere questo in tutta Italia, in tutta Europa. In Italia c'è per esempio l'appendice, per certi versi divertente, che chi anima le proteste, la famosa marcia su Roma, eccetera, eccetera, dei trattori nelle città italiane, attacca Coldiretti, cioè quello che è sempre stato il pilastro solidamente incardinato in questo governo delle concessioni all'agricoltura, che ha avuto fior di miliardi, perché questo governo ha ottenuto fior di miliardi per l'agricoltura dall'Europa, e nella revisione del PNRR e anche nel Repower Ita, insomma, 8 miliardi si sono visti, non è che non si sono visti, però di fronte a questo la polemica contro Coldiretti è una polemica che dice: signori, non ce ne frega niente di quello che avete fatto voi, voi siete un pezzo di politica, i vostri dirigenti sono ormai dirigenti ministeriali, noi invece facciamo la lotta dura per gli interessi degli agricoltori. Però l'idea generale è di una specie di resa un po' su tutto, ecco. Il MEF continua a dire di no alla cosa che ho ricordato nella scorsa puntata, cioè che dal 1 gennaio di quest'anno non c'era più l'esenzione che era durata 7 anni IRPEF, niente IRPEF per tutti i redditi da terreni agricoli e da imprese agricole in MEF, ma su tutto il resto mi pare di capire che ci sia ho letto pensosi editoriali di gente che non ha mai visto occuparsi di agricoltura, che da quale ma noi abbiamo abbandonato la terra, sono cose che non c'entrano niente con quello di cui si dovrebbe parlare. Io sono contrario da sempre al fatto che la PAC sia una percentuale così elevata di risorse comunitarie, ho sempre considerato che l'interesse francese in questo abbia fatto deviare l'Europa, non si parla mai di innovazione, di classi dimensionali troppo piccole per fare concorrenza, di tecnologie eccetera eccetera, si parla solo di cose ideologiche e temo che questa spallata prima delle europee sia solo il primo segnale di quello che vedremo alle urne. Io ho come la sensazione che tutto questo non faccia altro che salire voti ai partiti populisti di destra, di sinistra eccetera eccetera. Vedete il caso singolare di questo fenomeno di una politica di lungo pelo e di lunga strada all'interno del Movimento Verde tedesco, che presente fonda un partito che sembra di destra estrema e che dice non c'è la sinistra, non c'è la destra, ma è tutto sbagliato, l'Europa va rifatta, viva gli agricoltori eccetera eccetera. Ecco, però sono fenomeni che secondo me vedremo alle urne, posso sbagliare ma è così. Ma al di là di queste che sono le mie opinioni su questa resa europea, che mi sembra di leggere con una resa al populismo con pesanti responsabilità francesi e di questo colore italiano dell'attacco a Coldiretti che mi fa molto sorridere, finalmente mi fa sorridere ma non toglie drammaticità alle vicende che stanno avvenendo, però io vorrei capire l'opinione di Renato, perché poi alla fine lui produce macchine che sono anche a fini agricoli e allora voglio capire cosa ne pensa di questo sovranismo dell'agricoltura nazionale in ogni paese che impressione ti fa?
Io quando parlano tanto di sovranismo mi piacerebbe che valesse per tutta la catena, quando vedo trattori verdi con la scritta gialla a bloccare le strade dicendo bisogna comprare italiano e magari quel trattore per puro caso è fatto negli Stati Uniti, diciamo qualche da produttore italiano di macchine agricole dico vabbè, insomma, se vogliamo italiano un per coerenza, teoricamente, anche a monte mi piacerebbe che ogni tanto si prendessero in considerazione anche i prodotti italiani e non solo quelli tedeschi. Però
cioè, dici che è un sovranismo farlocco, insomma.
Ma no, non è un sovranismo farlocco, è un sovranismo alla carte, come molte cose in Italia.
No, tutti sovranisti coi trattori degli altri, se posso dire.
Diciamo che, insomma, su quella cosa lì... io sono parte in causa, quindi naturalmente diventa difficile parlare, però ti fa sorridere, ecco, il fatto che uno dica dovete solo comprare italiano, se io dovessi basare il fatto sulla mia convenienza, come stanno facendo gli agricoltori, io ti direi comprate gli ortofrutticoli del Perù, che sono molto buoni e vanno molto bene, visto che la vendo molto di più che in Italia. Però, insomma, ripeto, è un punto di vista assolutamente parziale e pieno di interessi, quindi. Però mi fa riflettere da un certo punto di vista, al di là del fatto che io sia parte in causa.
Il conte italiano di questa cosa è vedere Fratelli d'Italia che ridacchia del fatto che la Lega, che ha scommesso, l'abbiamo detto mille volte in questi anni, su Coldiretti, no? Che è diventata una specie di... ha ottenuto e ottiene quello che nessuna associazione di imprese ottiene nel nostro paese, ha anche trasformato la sua rappresentanza, ha obbligato grandi imprese di industria alimentare a entrare nelle sue filiere Italia, in cui è una cosa un po' corporativa, in cui ci devono essere i produttori agricoli e anche le industrie, come ai tempi delle corporazioni fasciste. E poi soprattutto ha un'orma dentro le politiche agricole del governo tramite la Lega, e vedere gli attacchi a Coldiretti, e la Lega vede naturalmente Fratelli d'Italia ridere, ma ridere fino a un certo punto, perché poi la Meloni è imbufalita per le stupidaggini seriali che il ministro ad hoc, cioè Lollobrigida, il ministro per la sovranità alimentare appunto, tira fuori incessantemente. Ma questa lotta tra le due parti di destra, che sono spiazzate dal fatto che la protesta italiana è contro di loro, accusandole di avere piegato troppo il capo di fronte all'Europa, è solo uno degli episodi della guerra romana a coltello che c'è in questa maggioranza tra la gang Salvini e Fratelli d'Italia, perché non sarà sfuggito a nessuno di voi il colpo vibrato da una parte da Giorgia Meloni sotto la cintura a Salvini, portando Viktor Orbán, mentre lo si convinceva dalla mediazione di levare il veto sugli aiuti all'Ucraina, cosa che è valsa a Giorgia Meloni l'apprezzamento di tutti gli altri paesi europei, e però di portare una propria famiglia politica europea, sgraffignandolo alla famiglia politica invece di cui appartiene Salvini, ha mandato Salvini in bestia, anche perché l'aria che tira è che Madame Le Pen potrebbe fare la stessa cosa per diventare meno, diciamo così, sgradevole dopo un successo elettorale che Occhio e Croce avrà alle europee, anche se magari molto significativo in Francia, per diventare meno paria in Europa in vista di nuovi equilibri europei, potrebbe anche Madame Le Pen seguire le stesse orme, e a quel punto Salvini si troverebbe solo con Alternative für Deutschland e un mazzetto di cicoria neonazista in mano, per così dire, privo di Orbán e privo, ma anche a dire la verità faceva parte della famiglia dei popolari, come sapete. Però detto tutto questo, ci sono innumerevoli capitoli che attestano questa guerra a coltello. Salvini ha detto ai suoi in Parlamento che sul disegno di legge costituzionale di riforma del premierato, il famoso premierato eletto, che non aveva alcuna fretta dal punto di vista di iter parlamentare, perché alla Lega interessa l'autonomia, come sapete, bisognava tirare su le barricate di fronte alla modifica che Fratelli d'Italia voleva fare, dopo essersi reso conto che nel loro testo era un testo scombiccherato, per cui il premier eletto dagli italiani, in caso di sfiducia, una qualunque sfiducia parlamentare, cadeva, andava a casa, non aveva il potere di sciogliere il Parlamento, di chiedere al Presidente della Repubblica, ma gli subentrava a quel punto un numero due della stessa coalizione, guarda caso Salvini. E improvvisamente si è acceso lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia su questo, ed era un altro segnale per dire a Madoni, guarda, non credere che noi siamo qui a prendere ordini. Per quello che riguarda molti dei terreni sui quali l'Italia li ha estrapolati dal PNRR, ottenendo poi il sì della Commissione europea nel novembre scorso, mettendoli nel sessegno ordinario di coesione europea o nel Repower ITA o nel piano complementare, il povero ministro Fitto è nei guai, perché Salvini ha dato ordine ai suoi: qualunque cosa abbiamo detto che ci andava bene, se ci sono proteste in Italia noi le dobbiamo cavalcare, e Fitto non sa più dove sbattere la testa, perché dice: ma noi così prenderemo quota delle rate europee, e così via e così via. Giorgetti ha iniziato a dire, il ministro, che come sapete non è proprio salviniano 1000%, semplicemente non ha il coraggio di dirlo, però ha iniziato a dire sui giochi olimpici, che sono stati la grande scommessa, quelli invernali, sono stati la grande scommessa delle regioni leghiste al nord, ha iniziato a dire: ho sbagliato a fidarmi di voi, ce l'ha coi presidenti di quelle regioni, innanzitutto con Zaia, perché il CONI oramai siamo così in ritardo sulla pista di Bob, che sì, adesso chi ci crede che lo recuperiamo, quelli dicono che non va bene, perché oramai siamo troppo in ritardo, e la figuraccia ce l'ho fatta io, e dicono i suoi, e queste sono tutte voci del relato. Giorgetti si è così stufato di questa situazione di trovarsi tra l'incudine e il martello, che dice: ti prego Giorgia, mandami in Europa da qualche parte, che se tutto questo dà per scontato che ci sia davvero un cambio profondo e radicale delle alleanze politiche in Europa dopo l'europea, appunto tale che Giorgia possa nominare dei commissari europei, indicare, non nominare. Però questa è l'atmosfera della politica italiana, cioè tutti oramai non scommettono più sulla durata di questa legislatura, perché hanno capito che Giorgia Meloni non sopporta più questo stile salviniano della guerra continua e crescente, anzi. Cioè dice: signori, se non vi va, andiamo a votare, perché questo è quello che poi direbbe al capo dello Stato, eh? E con ogni probabilità non ci sarebbero alternative, perché non è che nasce una nuova maggioranza in Parlamento, poi Conte attualmente potrebbe essere disponibile, ma insomma non facciamo fiction. Quello che si capisce da fuori è che la Meloni ha portato a casa dei punti, effettivamente. Salvini continua a gridare senza costrutto, questo è il punto, perché anche i suoi maggiori alleati europei oramai gli voltano le spalle. Voi che dite, cari compari, voi scommettete ancora sulla durata di questa legislatura o no? Perché è ovvio che se Meloni dice elezioni è perché conta di stravincerle su questa opposizione priva di nervo, sostanza, programma e credibilità.
Voi che dite? Bisogna vedere come vanno le europee.
Ah sì sì.
Anche se naturalmente, come tutti sappiamo, anche se in Italia c'è la cattivissima abitudine di prendere ogni elezione come se fosse uguale all'altra, non è detto che un tipo di voto alle europee si ripercuota poi esattamente in un voto politico.
Non c'è dubbio, però nel sondaggio europeo tu vedi sempre che la Lega sta tra l'8 e il 9, non c'è verso di risalire.
Beh, sai,
mentre quella sta al 29.
Secondo me il problema di Salvini e della Lega oggi, il problema, visto che stanno sempre lì, è che ormai sembrano un disco rotto. Non dimentichiamoci che hanno passato al governo buona parte degli ultimi anni, direi lunghissimi anni, e fanno tanto urlare, però poi alla fine i risultati portati a casa, salvo balneari, tassisti e quattro lobby, non mi sembrano così poi grandi. Il progetto.
Lui pensa di risolverlo candidando Vannacci e il presidente del Coldiretti Prandini.
Ho capito, però se vogliamo un'Europa governata dai Vannacci, io mi intristisco parecchio, mettiamola così.
Alberto lo dice.
Che la politica italiana è molto provinciale, perché i giochi si faranno a livello di grandi famiglie politiche europee, tanto abbiamo capito che i soldi ormai arrivano da lì, non solo quelli del PNRR che possiamo spendere e quelli che non possiamo spendere, le leggi fondamentali arrivano da lì, quindi francamente a me del destino del Parlamento italiano interessa al giusto.
Il problema vero semmai è proprio quello, che noi tendiamo a mandare in Europa persone o come riempitivo o del tipo massima mandiamola a Bruxelles, mentre invece a Bruxelles dovremmo mandare i migliori che abbiamo di politici, perché là si giocano ormai tutte le carte.
Vannacci è un esempio.
Sì, vabbè, giustamente questo podcast si chiama Don Chisciotte, ecco perché questo genere di cose le sentite solo da noi. La verità, caro Oscar, è che il rimescolamento delle famiglie politiche europee sulla destra, e io non escludo anche che a sinistra si crei qualcosa di nuovo, perché sono i Verdi.
Vedi la crisi dei Verdi tedeschi, una crisi serissima.
Appunto, no? Quindi, secondo me, se si crea un po' dei conservatori, che ricordo è orfano dei Tories inglesi, no? Dopo la Brexit, quindi orfano del più grande partito conservatore europeo, se si crea un polo atlantista che spiega ad Orban come stanno le cose, magari appunto ricattandolo in termini economici, e lo fa tornare a più miti consigli, però certamente non può essere l'Ungheria a dominare, con tutto rispetto per gli amici ungheresi, a dominare la politica europea come ha fatto oggi, non lo può fare e non lo deve fare, piuttosto ce ne liberiamo e che se ne torni dove deve stare, ma francamente di vedere l'Europa sotto il ricatto di Orban per me è inconcepibile, mentre per me sarebbe un fattore di stabilità la creazione di un polo conservatore, però appunto laico, atlantista, non fanatico, non sovranista, che guarda un'Europa, fatemi dire, pragmatica, ecco, quella cosa lì non è un male, mentre identità e democrazia, quindi la attuale formazione dove milita la Lega di Salvini, ecco, intendiamo, è importante ricordarlo, si chiama Lega per Salvini Premier, quindi è già un ossimoro per questo, cioè, ovviamente non hanno scelto il nome di un partito che non può esistere.
Salvini,
no, ma gliel'avevamo detto, cioè, come si fa a dare a un partito con una sua storia, e dal mio punto di vista una storia comunque importante, un partito autonomista nato con certe premesse, no? Gli dai il nome di un segretario pro tempore, e quale segretario? Cioè, che stiamo parlando di De Gasperi,
nel tempo ha avuto anche ottimi politici, poi uno può non essere d'accordo con le loro idee, però
ma ne ha anche di oggi di buoni politici, guarda il grande consenso che ha Luca Zaia in Veneto, meritatissimo dal mio punto di vista, e guardiamo anche una Friuli Venezia Giulia che ha un governo leghista assolutamente moderato e di buona sostanza.
Io vi dico anche questo, aggiungo, questa è la mia valutazione personale, mentre Zaia si capisce così da tempo, cioè Fedriga, che nasceva come, cioè, era un radicale molto estremista, insomma, cioè, voglio dire, no, non sto parlando ovviamente di quelli con l'elmo, con le corna dei vecchi tempi, però insomma, era abbastanza estremista. Fedriga, guardando il Friuli Venezia Giulia, è cambiato radicalmente, cioè le ultime elezioni in Friuli si è capito clamorosamente il suo successo, è stato costruito, perché anche lui ha attraversato un processo di profonda revisione del tono e della sua metodologia. Non ho detto che è ispirato da Zaia, perché non bisogna mai fare questo tipo di cose, però completamente diverso è diventato.
Beh, ispirato dal governare o amministrare nel loro caso.
Sì, e anche dalla qualità. Poi lui è un grande organizzatore di consenso, è rimasto così, si è visto con la lista che ha fatto, con le candidature che ha fatto e così via. Però ecco, nella Lega di Salvini tutto questo non c'è, questo è il punto, non c'è. Perché siccome mette solo sui fedelissimi, i fedelissimi non hanno né capacità amministrativa né di pensiero. In proprio Giorgetti, da questo punto di vista, il migliore, no? Del governo è un non salviniano per definizione, per studi, cultura, sensibilità e così via. Oh, siamo al punto che anche Fratelli d'Italia, la cui, diciamo, qualità di classe dirigente è quel che l'è, tre colpi di tosse che non cancellate per favore perché sono voluti, ma avete appena sentito dire che Carlo Alberto dice: ma se la Meloni davvero diventasse un motore per la trasformazione dei conservatori in qualcosa di atlantico e di pragmatico e realista, cioè aggiungendo altri passi ai tantissimi che abbiamo sempre notato della diversità incomparabile tra quello che ha detto per anni quando stava all'opposizione e quello che poi ha fatto al governo, perché questo è vero, tranne che su alcune questioni che per me sono indigeribili, però siamo al punto da poter pensare questo, perché Salvini è fuori da ogni discorso di ragionevolezza di questa evoluzione, o no, caro Alberto? Cioè, io la vedo così, cioè...
Ma devo dire, per una punizione autoinflitta dal mio punto di vista, aveva carte in mano per fare altro, ha fatto uno stress da Partito Nazionale senza averne la base elettorale vera, ha fatto uno stress organizzativo fondamentalmente con la direzione verticistica e inimicandosi una buona tradizione gestionale amministrativa sul territorio, questa cosa ovviamente la pagherà. E quindi dal mio punto di vista è un ciclo politico finito, e è finito anche perché ormai è un paria in Europa, un paria, e quindi quando sei un paria nel posto dove si prendono decisioni fondamentali e tutto quello che sai fare è alzare i toni, ma con dai, attacchi furiosi, e tanto furiosi quanto frustranti dal mio punto di vista, non sei in un cul-de-sac. Il fatto che una persona, diciamo, intelligente, dovevo dire, come Marine Le Pen, intelligente, furba, caltra, certamente un animale politico più profondo di Salvini, stia pensando, e secondo me lo farà, perché il vuoto a destra della politica francese non lo riempie un altro gollismo, caro Oscar. Se lei è intelligente, si sposta al centro e...
è quello che con i giovani che ha promosso, alcuni dei quali hanno comunque, quando erano giovanissimi, il stigma di quell'area politica, quindi non è che siano privi del bollino iniziale come quelli di Fratelli d'Italia, però la virata che ha fatto cavalcando i temi della protesta eccetera eccetera, però l'ha fatta anche cambiando in questi ultimi 2 anni e mezzo la faccia che voleva dare al suo partito nei confronti delle proteste in Francia, quello che Salvini è mai riuscito a fare.
Sì, esatto, e fammi dire, secondo me lei in maniera gelosa sta guardando quello che sta facendo Giorgia Meloni e in un certo senso si mangia le unghie, perché ha capito che
compagni sbagliati, per così.
Eh sì, perché ha capito che quella strada porta alla visibilità internazionale, al potere e alla rilevanza. La strada ipernazionalista del franco-francese ti lascia isolata, sì, a fare
lascia isolata e poi con Alternative for Deutschland e quel matto di Salvini, filoputiniano dall'altra,
e
lei la deriva... che filoputiniana ci nasce, prende i soldi dalle banche,
certo, di... certo, sì, 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 sì. Però un francese rimane sempre un francese, e una francese ha maggior ragione, quindi è uno scenario secondo me molto interessante quello che si apre dopo le europee, e ha ragione Renato, bisogna vedere i risultati delle elezioni, ma neanche tanto, perché più o meno quello che succede ormai lo sappiamo, e grandi sorprese non ce ne saranno. La verità è che bisogna prendere atto di quello che già sappiamo, e questo è un grande rimescolamento delle famiglie europee. La prossima commissione probabilmente, molto probabilmente sarà, visto i numeri, quella di oggi, ma ed è anche qui, no, il patto con la von der Leyen è un patto, fammi dire, pragmatico, ma lo scenario di medio termine nell'Europa è uno scenario molto diverso da quello da cui veniamo, e l'Italia, se non vuole rimanere fuori dai giochi, non se lo può permettere. Qui, come dire, il suicidio del PD, suicidio devo dire veramente, nel senso che non avere capito che senza un chiaro posizionamento politico europeo, e inseguendo invece le istanze populiste del Movimento 5 Stelle, il PD si indebolisce. Francamente io adesso mi aspettavo di tutto da questa segreteria, ma non l'assoluta incapacità di leggere il quadro europeo, almeno da uno come Schlein, che almeno doveva essere una cittadina del mondo, se non altro per biografia. Un'agenda così beceramente provinciale, assolutamente al di là del giudizio tecnico sulle sue boutade, un PD così chiuso in se stesso non me lo ricordo, ma veramente da sempre, no? Cioè, dalla sua fondazione, da Veltroni, il PD è stato comunque, e il fatto che Renzi lo abbia portato nel PSE, con un po' trascinandolo, aveva compiuto quel ciclo. Qui stiamo parlando di un PD che in Europa, pur esprimendo Gentiloni come membro della commissione, non tocca tana dal punto di vista
il cui unico obiettivo sembra di tornare con Conte, che oramai non ha più praticamente un rappresentante al Parlamento europeo ed è fuori da ogni
gioco. Ed è fuori da ogni gioco, ma infatti io mi domando veramente, cioè, sono, come dire, dei Salvini al contrario, in un certo senso, avendo voti il triplo, diciamo così, potenzialmente, e non si rendono conto che senza una strategia di tipo europeo, che è appunto il contrario di quello che sta facendo la Le Pen, di quello che sta facendo la destra, che intelligentemente ridisegna i suoi assetti con in mente l'Europa. Il PD fa il contrario. Il PD, pilastro della costruzione, della saldatura con l'Europa in questo decennio, oggi si sta perdendo. Vabbè, peggio per loro, io certamente non piango lacrime, voglio dire, hanno voluto questa qua, se la tengono. La verità è che io sono veramente stupefatto dalla incapacità della classe dirigente del PD, almeno quella nazionale, perché poi ovviamente se parli con gli europarlamentari a Strasburgo e a Bruxelles, queste cose sono chiarissime per loro, no? Si sentono fondamentalmente fuori dai giochi, isolati, non riescono a rientrare. Ricordo che il PD aveva espresso il presidente del Parlamento europeo, insomma. Niente, cioè
no, entrato in pieno nel grande gioco europeo che ha portato alla nascita poi dell'allineamento politico, della coalizione politica che ha governato l'Europa in questi anni. A me dispiace solo aggiungere l'ultima parola, cioè che tutto questo non sarà secondario per leggere poi qualcosa dalle europee, quante botte prende quello che in questi anni è stato il terzo gruppo al Parlamento europeo, cioè il gruppo liberale, il gruppo liberal democratico, Renew Europe, eccetera, eccetera. Pilastro forte Macron, ma come nei sondaggi vanno malissimo i liberali in Germania, vanno male i liberali in Olanda, vanno male i liberali nei paesi.
In Italia manco vanno i liberali.
In Italia veramente c'è la sindrome personalistica, di far sembrare in preda a follie pure, quindi il contributo rischia di essere insignificante italiano a contenere il rischio che a oggi, ecco, la famiglia liberal-democratica non è più la terza famiglia europea, se va bene la quarta, con quello che si legge nei sondaggi. Questo è un altro pezzo importante per capire poi che coalizione nasce per fare la nuova commissione, con quei equilibri di portafoglio e così via. Però vabbè, non facciamo i pessimisti. Oggi concludo queste note con oggi ho scoperto una cosa che ignoravo, non finisco mai di imparare io leggendo la stampa internazionale, e le follie non ci sono solo in Italia, ecco. No, anzi, sono diffusissime. Una di queste capita negli Stati Uniti, vi faccio sorridere con questa cosa. L'amministrazione Biden ha puntato molto sulle energie alternative, come sapete, e naturalmente anche molto sull'eolico. E l'idea era quella di fare più di 2000 pale eoliche offshore e di farle entro il 2026, ma accelerando moltissimo nel 2023 e in questo 2024, prima delle elezioni. Piccolo particolare, si erano dimenticati una legge federale americana del 1920. Questa legge che disciplina la navigazione in termini assolutamente sovranisti obbliga, per spostare qualunque merce da un punto all'altro degli Stati Uniti, a usare navi prodotte negli Stati Uniti che appartengano ad armatori statunitensi con equipaggi solo americani. E si sono resi conto l'anno scorso che però gli Stati Uniti, mentre nel mondo ci sono fior di navi specializzate nel ancorare e realizzare le strutture necessarie per le pale offshore, ci sono in Asia, per esempio in Giappone, Taiwan e così via, anche nei paesi nord europei eccetera, ma gli Stati Uniti non ne hanno mai avuta una. E quindi l'amministrazione federale ha detto: bene, iniziate a produrle. Piccolo particolare, navi di questo tipo si possono produrre solo in un cantiere navale americano. E questo cantiere navale americano però è rimasto arretrato di manodopera nel grande ritiro dai lavori troppo impegnativi che è avvenuto post-Covid. Il risultato: continua a non averne nemmeno una, quindi di pale eoliche offshore non ne hanno messo nemmeno uno per via di una legge di questo tipo qua. Ecco, per dire, le follie del mondo avanzato che pensa di dare lezioni al mondo sono incommensurabili. Qualunque altro paese penso che avrebbe cambiato quella legge, e invece no, non si può fare, perché i trumpiani dicono bisogna rispettare quella legge, non si può chiamare una nave straniera, equipaggi stranieri e così via. Ecco, gli Stati Uniti d'America, sotto che sembrano tornare nelle mani di Trump, sono anche questa follia qua. Quindi tiratevi su, cari ascoltatori, grazie ai miei due luminosi compari come sempre. E grazie a voi tutti, non mi resta che darvi appuntamento al settimo episodio di questa nostra quarta stagione.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro. La copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.